Per favore, metta un po' di olio a quella catena, di Oscar Wilde. Il temporale infuriò per tutta la notte, ma non accadde nulla di eccezionale. La mattina seguente, tuttavia, quando scesero in sala per la colazione, gli Otis ritrovarono sul pavimento quella orribile macchia di sangue.
«Non posso credere che il detergente Paragon non abbia funzionato», affermò Washington.
«L'ho provato con ogni tipo di macchia. Deve essere stato il fantasma».
Eliminò quindi la macchia per la seconda volta, ma l'indomani mattina essa, puntuale, riapparve. E riapparve anche la terza mattina, benché il signor Otis avesse chiuso la biblioteca a chiave portando quest'ultima con sé al piano di sopra. Fu a quel punto che tutta la famiglia cominciò a interessarsi sul serio alla faccenda. Il signor Otis cominciò a sospettare d'essere stato troppo prevenuto nel negare l'esistenza dei fantasmi. La signora Otis espresse l'intenzione di iscriversi alla società spiritica, mentre Washington scrisse una lunga lettera alla Myers & Podmore circa la permanenza di macchie di sangue connesse a un assassinio. Quella stessa sera, ogni dubbio sulla effettiva esistenza degli spettri sparì per sempre. Era stata una calda giornata di sole e, verso l'imbrunire, la famiglia al completo uscì in carrozza per godere l'aria fresca. Quando rientrarono alle 9, consumarono una cena leggera durante la quale nessuno parlò di fantasmi. Alle 11 in punto ciascuno era in camera sua e mezz'ora dopo tutte le luci del castello erano spente. Più tardi, il signor Otis fu svegliato da uno strano rumore proveniente dal corridoio, un suono metallico che sembrava avvicinarsi sempre di più. Il ministro si alzò immediatamente, accese un fiammifero e guardò l'orologio. Era l'una. Si sentiva bene. Non era agitato, ma si tastò tuttavia il polso per accertarsi di non avere la febbre. Lo strano rumore continuava e ora il signor Otis udiva distintamente anche i passi che lo accompagnavano. Si infilò allora le pantofole, estrasse una piccola bottiglia dal necessaire da viaggio e aprì la porta. Vide davanti a sé, nel pallido chiaro di luna, un vecchio dall'aspetto spaventoso. Aveva gli occhi rossi, come carboni ardenti, e lunghi capelli grigi cadenti sulle spalle in ciocche arruffate. I vestiti erano di foggia antica, logori, sudici. Appese ai polsi e alle caviglie, aveva pesanti manette con lunghe catene arrugginite.
«Mio caro signore», esordì il ministro, «mi sento in dovere di invitarla a oliare le sue catene, ed è per questo che le offro una bottiglietta del famoso lubrificante Sole ed Aurora. Dicono che sia di grande efficacia già alla prima applicazione. Legga pure l'etichetta, guardi, riporta le garanzie dei più illustri esperti d'America. Lo lascio qui accanto alle candele, è a sua completa disposizione. Sarò felice di fornirgliene dell'altro se mai dovesse averne bisogno».
Detto questo, il ministro degli Stati Uniti posò la bottiglietta sul tavolo di marmo e si ritirò in camera chiudendo la porta. Il fantasma di Canterville rimase per qualche istante letteralmente paralizzato dall'indignazione. Dopodiché, afferrata la bottiglietta, la scagliò sul lucido pavimento del corridoio e fuggì emettendo profondi gemiti e una spettrale luce verdognola. Non appena fu giunto in cima alla grande scala di quercia, la porta di una stanza si spalancò. Ebbe appena il tempo di vedere apparire due piccole sagome vestite di bianco che un grosso cuscino volò per aria sfiorandogli il capo. Era chiaro che non c'era tempo da perdere e decise pertanto di togliersi di mezzo adottando tempestivamente la tattica della quarta dimensione spaziale, ossia svanì in un battibaleno attraverso la parete. Il castello tornò subito quieto.
Quando raggiunse la sua cameretta segreta nell'ala sinistra del castello, il fantasma si appoggiò a un raggio di luna per riprendere fiato e cercò di riflettere sulla propria condizione. In 3 secoli di brillante e ininterrotta carriera, non aveva mai subito un insulto così volgare. Ripensò alla duchessa di Dowager, che sorpresa davanti allo specchio mentre ammirava i propri pizzi e diamanti, si era atterrita a morte. Pensò alle 4 cameriere che aveva mandato in crisi isterica solo facendo una boccaccia da dietro le tende di una delle camere degli ospiti. Pensò anche all'arciprete della parrocchia, al quale in piena notte aveva spento la candela mentre usciva dalla biblioteca e che da allora, martire del disturbo mentale, si era affidato alle cure di Sir William Gull. E all'anziana madama di Tremouillac, che svegliatasi di buon mattino aveva trovato seduto in poltrona accanto al camino uno scheletro intento a leggere il suo diario ed era pertanto stata confinata a letto per 6 settimane per un accesso di febbre cerebrale. Gli tornavano in mente tutti i suoi successi più memorabili. Dal maggiordomo che si era sparato un colpo di pistola nella dispensa, dopo aver visto una grande mano verde che bussava sul vetro della finestra, alla bella Lady Statfield, costretta a portare per sempre un nastro di velluto nero attorno al collo per nascondere i segni della scottatura impressi sulla sua pelle candida da 5 dita. Con l'entusiasmo narcisistico tipico del vero artista, passò in rassegna le sue migliori interpretazioni e al terrore che aveva suscitato semplicemente giocando a birilli con le proprie ossa sul campo da tennis in una incantevole serata di giugno. E dopo tanta gloria, ecco degli squalli di americani moderni che osavano offrirgli il lubrificante per le catene e prenderlo a cuscinate in testa. Intollerabile! Nessun fantasma aveva mai subito una simile umiliazione. Stabilì dunque di dare libero corso alla propria vendetta e rimase in pensoso ritiro fino alle prime luci del giorno.